Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, questa sera ci occuperemo della nostra Aetate, che è la dichiarazione del Concilio Vaticano II sul dialogo con le altre religioni, in particolare con l'ebraismo. È una dichiarazione, qui cade l'anniversario, il 60° anniversario, sono passati 60 anni dal 1965, quando sono state promulgate tutte le principali, i principali documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, che cominciò nel 62 e appunto si concluse poi nel, tre anni dopo, nel 65. Questa è una delle dichiarazioni più importanti. Le quattro più importanti sono le costituzioni tra i documenti del Concilio, poi ci sono dichiarazioni e decreti. Fu importante perché avviò quel dialogo interreligioso fra le diverse religioni che in un mondo, soprattutto il mondo occidentale, dominato dal secolarismo, dalla penetrazione di questa ideologia materialistica, secolaristica, che tendeva a secolarizzare, cioè a relegare la religione nella vita esclusivamente privata dei cittadini, togliendo alle religioni qualsiasi dimensione pubblica. Questo dialogo fra le varie religioni fu molto importante, perché è molto importante perché costituisce un tentativo appunto di reagire di fronte alla penetrazione di questo secolarismo caratteristico delle ideologie della modernità, dell'epoca nata con la Rivoluzione francese e conclusasi con la caduta del muro di Berlino esattamente 200 anni dopo, dal 1789 al 1989. Una modernità caratterizzata appunto dalla penetrazione del secolarismo, dall'espulsione della religione dalla vita pubblica e da diverse ideologie che si sono combattute per 200 anni tentando di conquistare e di mantenere il potere: il liberalismo, il nazionalismo, il socialismo, il comunismo, il fascismo. Tutti questi ismi sono le diverse ideologie che si sono succedute nel tentativo di conquistare e poi anche di mantenere il potere politico nel corso di questi 200 anni. Tutte ideologie che avevano in comune non sempre la persecuzione violenta, ma a volte la strumentalizzazione, comunque tutte l'emarginazione, diciamo così, della religione, e in particolare, trattandosi dell'Europa, della religione cattolica, della religione cristiana e della Chiesa di Roma. Naturalmente questo tentativo di dialogo ha anche conosciuto delle forme sbagliate interne alla Chiesa stessa, di renismo, di confusione, come se tutte le religioni fossero uguali, forme di renismo che nascono da una cattiva formazione, quando ci si dimentica che Cristo è il Salvatore del mondo, non è uno dei tanti, ma è il Figlio di Dio fatto uomo. Quindi la pienezza della rivelazione, quindi del disegno di salvezza, si compie con il sacrificio di Cristo, con la sua resurrezione e con la Chiesa Cattolica che continua l'opera di Cristo nella storia. Naturalmente dialogare non significa pensare che tutte le religioni siano uguali o comunque possano essere messe sullo stesso piano, che è un discorso illogico, perché se sono diverse non possono essere uguali, ed è un discorso che nega l'unicità del Salvatore. Tanto che la Chiesa nel 2000 sentì il bisogno di fare questa dichiarazione Dominus Iesus proprio per ribadire l'unicità del progetto salvifico di Dio in Cristo, cioè è Cristo l'unico Salvatore. Questo non significa che non ci siano semi di verità, semi del Verbo, semi della verità nelle altre religioni, che non ci debba essere un dialogo franco che parte dalla consapevolezza della propria identità, ma dialoga, cioè, ma cerca di presentare il cristianesimo senza disprezzare, ma non solo valorizzando tutto quello che di buono e di vero c'è nelle altre religioni. Questo è il senso del dialogo, appunto, non è l'irenismo, ma è il riconoscimento di alcuni aspetti di verità che ci sono nelle altre religioni e comunque è il modo attraverso il quale si può anche aiutare, favorire la conversione delle persone che professano un'altra religione o che non professano nessuna religione. Se non ci si parla con le persone, difficilmente possono capire, se non viene loro presentato in modo adeguato, e per adeguato intendo anche non soltanto veritiero, ma anche pieno di amore, pieno di carità, pieno di dolcezza, pieno di quei segni che tante volte, soprattutto nell'epoca postmoderna in cui stiamo vivendo, questi segni di tenerezza, diciamo così, di affabilità, sono estremamente importanti per invogliare le persone a cui ci rivolgiamo ad accogliere, insomma, a prendere in considerazione l'ipotesi che Cristo sia il Salvatore del mondo. Il Papa ha dedicato due discorsi al 60° anniversario della nostra Etate. Quello che vi sto per leggere è la catechesi del 29 ottobre, ma il giorno prima aveva incontrato i rappresentanti di tutte le religioni del mondo, i membri del corpo diplomatico, a cui aveva fatto un altro discorso relativo appunto alla nostra Etate. Ma cominciamo dalla catechesi. Al centro della nostra riflessione odierna, in questa udienza generale dedicata al dialogo interreligioso, desidero porre le parole del Signore Gesù alla donna samaritana. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. È il Vangelo di Giovanni, quando Gesù incontra la Samaritana e fa alla Samaritana un discorso molto importante. Dice: guarda che però non è, il problema non è come adorare, dove adorare. Il problema è la verità. Nel Vangelo questo incontro rivela l'essenza dell'autentico dialogo religioso. Uno scambio che si instaura quando le persone si aprono l'una all'altra con sincerità, ascolto attento e arricchimento reciproco. È un dialogo nato dalla sete di Dio per il cuore umano e la sete umana di Dio. Al pozzo di Sicar, Gesù supera le barriere di cultura, di genere, di religione, invita la donna samaritana a una nuova comprensione del culto che non è limitata a un limitato a un culto, a un luogo particolare. Né su questa montagna, né a Gerusalemme, dice Gesù alla Samaritana, ma si realizza in spirito e verità. Ovunque siate, potete adorare il vero Dio a prescindere dal luogo in cui vi trovate. Questo momento coglie il nucleo stesso del dialogo interreligioso, cioè la scoperta della presenza di Dio al di là di ogni confine e l'invito a cercarlo insieme con riverenza e umiltà. Importante questo aspetto della sete. La sete di Dio per gli uomini, e questa è indubbia. La sete degli uomini per Dio, e questo è un po' forse quello che manca nella cultura dominante del mondo postmoderno. È un mondo caratterizzato dall'indifferentismo, dal relativismo, dall'assenza, diciamo così, della domanda di senso: perché sono nato? Cosa ci sarà dopo la morte? Chi mi ha creato? No? Tutte queste domande che si affacciano prima o poi nella vita di una persona, ma che anche il materialismo pratico, l'edonismo, tendono a rimandare, ad allontanare, no? Non preoccuparti, ci penserai, ad accantonare. Questo certamente è quello che noi dobbiamo, anche nel dialogo con le persone, favorire di più, cioè aiutare le persone affinché emerga dentro il loro cuore questa sete di Dio che c'è, perché ogni uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, ogni uomo porta in sé l'impronta di Dio, ogni uomo è figlio di Dio e ogni uomo è amato da Dio, non è che Dio ama soltanto i cattolici, i musulmani, gli ebrei, ama tutti, perché tutti gli uomini, tutti quelli, ciascun uomo che nasca, ciascun uomo che nasce è suo figlio, è una creatura. Poi certo, accadono delle cose, no? La più importante delle quali potrebbe essere il battesimo quando avvenisse, perché il battesimo attribuisce a chi lo riceve non solo la cancellazione dei peccati, ma anche proprio l'ingresso nella comunione con Cristo. E quindi l'ingresso in quella comunità che ha il compito di portare il messaggio di Cristo, di incarnarlo, che è la Chiesa Cattolica. Ma non è che Cristo, che Dio ami soltanto quelli che ricevono il battesimo. Dio ama tutte le persone perché tutte le persone nascono grazie a Lui, cioè grazie ai loro genitori, ma grazie anche a Dio che infonde l'anima dentro ciascun corpo. Quindi noi dobbiamo sapere, quando parliamo con qualsiasi persona, chiunque essa sia, dobbiamo sapere che questa persona è figlia di Dio, e questa persona ha l'angelo custode, a cui possiamo rivolgerci, che è un nostro alleato per aiutarla a riscoprire la presenza di Dio in sé, il suo legame che magari non riconosce perché non lo conosce proprio con Cristo. Ma noi per poter arrivare anche a raccontare tutte queste cose dobbiamo instaurare, come si dice, con questa persona. Dobbiamo instaurare un dialogo. Un dialogo che è una comunicazione, una relazione. Una relazione di amicizia, di conoscenza, di approfondimento. Ma non possiamo immaginare che ci siano conversioni se non c'è questa relazione. Ecco, il grande compito dell'uomo, dell'apostolo, cioè del cristiano che fa apostolato, È proprio quello di creare le condizioni di questa relazione. Poi è Dio che agisce. Siamo noi che convertiamo chi si converte, Dio che, però Dio si serve degli uomini, Dio si serve delle cause seconde che siamo noi. E Dio si serve perché se noi instauriamo un legame, un dialogo, una relazione con questa persona, questa persona è più facile che possa ricevere, diciamo così, l'input, quello stimolo attraverso cui può passare la grazia della conversione. 60 anni fa, il 28 ottobre 1965, il Concilio Vaticano II, con la promulgazione della Dichiarazione Nostra Aetate, aprì un nuovo orizzonte di incontro, rispetto e ospitalità spirituale. Questo luminoso documento ci insegna a incontrare i seguaci di altre religioni non come estranei, ma come compagni di viaggio sulla via della verità, a onorare le differenze affermando la nostra comune umanità, a discernere in ogni ricerca religiosa sincera un riflesso dell'unico mistero divino che abbraccia tutta la creazione. In particolare, non va dimenticato che il primo orientamento di nostra etate fu verso il mondo ebraico, con cui San Giovanni XXIII, che era il Papa del primo anno del Concilio, poi morirà, e dal 63 verrà sostituito da Paolo VI, entrambi santi canonizzati. Giovanni XXIII intese rifondare il rapporto originario con il mondo ebraico. Per la prima volta nella storia della Chiesa doveva così prendere forma un trattato dottrinale sulle radici ebraiche del cristianesimo, che sul piano biblico e teologico rappresentasse un punto di non ritorno. Cioè, cosa vuol dire? Che per la prima volta il magistero affronta il tema del rapporto tra il cristianesimo e l'ebraismo, potremmo dire tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Tutti sappiamo quanto fosse forte questo legame. Cristo è ebreo, la Madonna è ebrea, gli apostoli sono tutti ebrei. Il cristianesimo nasce all'interno del popolo di Israele. E quindi è un legame evidente, talmente evidente, che però non è mai stato affrontato in termini dottrinali. Certo, un rapporto difficile, per tanti motivi, perché il primo martire cristiano è ucciso dal mondo ebraico. Santo Stefano viene ucciso, viene lapidato, e viene lapidato per iniziativa di colui che sarà il grande apostolo dei pagani, Paolo di Tarso, anche lui un ebreo talmente infervorato per la sua religione da ritenere un pericolo i cristiani e desiderare di perseguitarli. Se non che Paolo viene affrontato direttamente da Gesù che gli appare sulla via di Damasco per portarlo a sé e perché possa così diventare l'apostolo delle genti, l'apostolo dei pagani, il grande apostolo che è diventato. Ma il rapporto è difficile perché la prima chiesa nasce dentro Israele e nasce con lo scopo di portare il messaggio della salvezza di Cristo che era nato all'interno di Israele a tutti gli uomini, a tutte le razze, a tutti i popoli, no? Perché questo Cristo aveva chiesto ascendendo al cielo: andate e portate il mio messaggio a tutti gli uomini, a tutti i popoli. E a tutte le genti. Questo Israele stenta a capirlo, cioè lo capiscono alcuni ebrei che sono i primi cristiani. Lo capiscono e fanno fatica a capirlo i primi apostoli. Ci vorrà la grazia di Dio e l'opera di San Paolo per capire che il messaggio di Cristo era per tutti e quindi anche per i pagani. Nell'Antico Testamento sono raccontate tutte le difficoltà, le peripezie della vita di Pietro, per esempio, che viene convinto direttamente da Dio che non deve più fare differenze fra gli ebrei e i pagani, tra i fedeli di Cristo. Insomma, c'è un lungo itinerario di rapporto molto difficile che dura per secoli. Poi il cristianesimo si espande, diventa la religione della cristianità, ma il piccolo resto di Israele rimane. E come dice San Paolo, rimarrà fino all'ultimo, sarà l'ultimo popolo a riconoscere il Cristo e a entrare nella Chiesa cattolica. E quindi c'è stato un lungo rapporto difficile, che è culminato poi 60 anni fa in questa dichiarazione che per la prima volta affronta in termini dottrinali il legame specifico della Chiesa con Israele, con l'ebraismo, che poi verrà sviluppato soprattutto tanto dal pontificato di San Giovanni Paolo II attraverso una famosa visita alla sinagoga di Roma, con cui la Chiesa riconosce il debito con Israele, il suo legame. Nostra Aetate dice: non c'è nessuna religione con cui noi abbiamo un legame così stretto e così profondo. E questo lo si capisce ovviamente proprio studiando la storia di Israele, la storia dei rapporti con il cristianesimo. Il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo. La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede, della sua elezione, si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè, nei profeti. È così che scrive la nostra Aetate. Così la Chiesa, memore del patrimonio che essa ha in comune con gli ebrei, è spinta non da motivi politici, ma da religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell'antisemitismo dirette contro gli ebrei in ogni tempo e da chiunque, sempre nostra Aetate. Da allora tutti i miei predecessori, questo è Papa Leone che sta parlando, cioè che sta scrivendo, tutti i miei predecessori hanno condannato l'antisemitismo con parole chiare. E così anch'io confermo che la Chiesa non tollera l'antisemitismo e lo combatte a motivo del Vangelo stesso. Qui il Papa Leone entra un po' più, diciamo così, nell'attualità se volete, perché è evidente che in Occidente soprattutto stiamo assistendo a una rinascita dell'antisemitismo. L'antisemitismo che cos'è? Beh, l'antisemitismo è quell'atteggiamento di odio nei confronti del popolo ebraico che si è manifestato spessissimo nella storia, soprattutto a livello popolare, e che però nella storia moderna è culminato nella Shoah, nel tentativo da parte del regime nazionalsocialista di Adolf Hitler di eliminare il problema ebraico alla radice, cioè di eliminare tutti gli ebrei che si potevano eliminare. E noi sappiamo come la soluzione finale venne portata avanti attraverso i campi non solo di concentramento, ma i campi di sterminio. E attraverso l'opera di sterminio degli ebrei in quei paesi dell'Europa orientale e della Russia, man mano che venivano conquistati dall'armata tedesca, dall'esercito tedesco. Questi 5-6 milioni di ebrei morti rappresentano un vero e proprio genocidio, che è un termine che non può essere usato per cose che non hanno nulla a che vedere con il genocidio. Genocidio è il tentativo esplicito di eliminare tutto un popolo, non indirettamente, ma direttamente. Ci sono stati soltanto, oltre al genocidio del popolo ebraico, ce n'è stato soltanto un altro nella storia moderna, quello provocato dal nazionalismo turco, dei giovani turchi, nei confronti dell'Armenia. Il popolo armeno è un popolo cristiano, che era sempre vissuto all'interno dell'impero ottomano. Quando l'impero ottomano cadde e la Turchia divenne conquistata politicamente dal Partito dei Giovani Turchi, un partito nazionalista e massonico, che non tollerava la presenza di altri popoli all'interno di quello che era stato l'impero ottomano. Impero che non avrebbe mai fatto una cosa del genere nei confronti degli armeni, che erano uno dei popoli dell'impero ottomano, che proprio in quanto impero trattava male, tassava in maniera spropositata i cristiani, eccetera, ma li riconosceva come parte dell'impero, non avrebbe mai tentato una soluzione, un'eliminazione totale come invece fecero i nazionalisti turchi. E questo nel 1915 sarà un grande genocidio, secondo soltanto a quello di 50 anni dopo nei confronti del popolo di Israele. Ci sono storici che dicono che è esistito un altro genocidio, quello del popolo della Vandea, che venne tentativamente, poi grazie a Dio non riuscirono, eliminato dalle colonne infernali, così come si chiamavano, l'esercito mandato dalla Convenzione della Rivoluzione Francese di Parigi, con mandato in Vandea con il compito di sterminare quel popolo, in particolare le donne e i bambini, perché non potessero più riprodursi e generare così dei nemici della rivoluzione. Fortunatamente, cioè, grazie a Dio, questo tentativo fallì, il popolo vandeano venne sicuramente gravemente colpito dalle colonne infernali, ma non in maniera definitiva. Qualche storico dice anche questo si può chiamare genocidio, ma perché era il tentativo proprio consapevole di eliminare un intero popolo. Bene, nell'epoca moderna, dopo il tentativo di genocidio del popolo di Israele, nacque quello che venne chiamato il focolare ebraico in Palestina, da cui nacque nel 1948, quindi 3 anni dopo soltanto la fine del genocidio, lo Stato di Israele, dove tutti gli ebrei che volevano si sarebbero potuti recare e proteggersi in qualche modo dalla persecuzione. Vivendo all'interno di un loro stato. Purtroppo non finirono, ma anzi cominciarono altri grossi problemi, rappresentati soprattutto dal mondo arabo che circonda lo stato di Israele e che rappresenta uno dei maggiori problemi, anzi direi il maggiore problema della stabilità del Medio Oriente. Lì sono nati tanti problemi, difficoltà, odi, guerre, eccetera, che hanno fatto crescere, diciamo così, l'incomprensione, la difficoltà di rapporto, la difficoltà di relazione tra Israele e l'Islam, certamente, ma anche tra Israele e il cristianesimo. La nostra etate è il tentativo proprio di avviare un dialogo che permetta il superamento di queste forme di odio, di contrapposizione, di esclusione, di guerra che ci sono state e ci sono, tutto sommato. Oggi possiamo guardare con gratitudine, scrive il Papa, tutto ciò che è stato realizzato nel dialogo ebraico-cattolico in questi 6 decenni. Ciò non è dovuto solo allo sforzo umano, ma all'assistenza del nostro Dio, che secondo la convinzione cristiana è in se stesso dialogo, perché Dio è uno e trino nel mistero cristiano, e la Trinità, la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono un unico Dio in 3 persone che dialogano continuamente fra di loro, un dialogo d'amore, una comunicazione continua di amore. Non possiamo negare che in questo periodo ci siano stati anche malintesi, difficoltà e conflitti, che però non hanno mai impedito la prosecuzione del dialogo. Anche oggi non dobbiamo permettere che le circostanze politiche e le ingiustizie di alcuni ci distolgano dall'amicizia, soprattutto perché finora abbiamo realizzato molto. Lo spirito della nostra etate continua a illuminare il cammino della Chiesa. Essa, la Chiesa, riconosce che tutte le religioni possono riflettere un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini, sono parole della nostra etate, e cercano risposte ai grandi misteri dell'esistenza umana. Così che il dialogo deve essere non solo intellettuale, ma profondamente spirituale. Cioè non deve toccare soltanto la dottrina, la riflessione intellettuale, ma proprio l'anima, lo spirito, il perché, cioè la risposta alle domande più importanti dell'uomo. La dichiarazione, Nostra Aetate, invita tutti i cattolici, vescovi, clero, persone consacrate, fedeli laici, a coinvolgersi sinceramente nel dialogo e nella collaborazione con i seguaci di altre religioni, riconoscendo e promuovendo tutto ciò che è buono, vero e santo nelle loro tradizioni. Questo è oggi necessario praticamente in ogni città del mondo, dove a motivo della mobilità umana le nostre diversità spirituali e di appartenenza sono chiamate a incontrarsi e a convivere fraternamente. Nostra Aetate ci ricorda che il vero dialogo affonda le sue radici nell'amore, unico fondamento della pace, della giustizia e della riconciliazione. mentre respinge con fermezza ogni forma di discriminazione o persecuzione, affermando la pari dignità di ogni essere umano. Quindi, cari fratelli e sorelle, a 60 anni dalla nostra etate, possiamo chiederci cosa possiamo fare insieme? La risposta è semplice: agiamo insieme. Più che mai il nostro mondo ha bisogno della nostra unità, della nostra amicizia, della nostra collaborazione. Ciascuna delle nostre religioni può contribuire ad alleviare le sofferenze umane e a prendersi cura della nostra casa comune, il nostro pianeta Terra. Le nostre rispettive tradizioni insegnano la verità, la compassione, la riconciliazione, la giustizia e la pace. Dobbiamo riaffermare il servizio all'umanità in ogni momento. Insieme dobbiamo essere vigilanti contro l'abuso del nome di Dio, della religione e dello stesso dialogo, nonché contro i pericoli rappresentati dal fondamentalismo religioso e dall'estremismo. Beh, qui bisogna chiarire un po' che cos'è il fondamentalismo. Beh, il fondamentalismo è quella concezione della religione che esclude l'uso della ragione perché attribuisce a un libro, per esempio la Bibbia, il Corano, la Torah, l'unica fonte di verità. E quindi capite che quando incontrate un fondamentalista, a qualsiasi religione appartenga, è difficile avere con lui un dialogo. Pensate per esempio a un testimone di Geova, o un musulmano fondamentalista, o anche un colono ebreo. Cioè, il dialogo che cosa presuppone che ci sia? Perché possa avvenire, è una comunanza reciproca. Se io riconosco che il mio interlocutore con cui sto parlando ha come me una ragione, un'intelligenza, un'umanità, un'anima, io posso con lui parlare di cose, che la nostra ragione può riconoscere. Io posso parlare partendo dall'uomo. Come ha fatto l'uomo? E allora cominciamo a descriverlo. Cominciamo a ragionare sul fatto che l'uomo è diverso dagli animali per tutta una serie di motivi che la ragione è incapace di cogliere. Ma se io non riconosco la ragione come uno strumento capace di accedere alla verità delle cose, la quale mi, per, mi può, alla quale posso arrivare soltanto in nome di una verità rivelata, che però non posso spiegare. Il Corano, la Bibbia, per esempio. È difficile che io possa dialogare con chi non riconosce la stessa veridicità del Corano o della Bibbia o quant'altro. Ecco, da questo punto di vista è estremamente avvantaggiato il cattolico, perché come diceva bene Benedetto XVI nel famoso discorso all'università tedesca non mi ricordo se era il 2012 o il 2011, diceva: non è stato provvidenziale che la fede cristiana incontrasse la ragione, il logos, il pensiero greco, la filosofia greca, perché questo ha dato al cristiano la possibilità di parlare con tutti gli uomini di qualsiasi religione, a qualsiasi religione appartengano, proprio partendo dalla ragione, cioè partendo da quella comune condivisione che c'è con tutti gli uomini la ragione, l'intelligenza, no? Ciò che caratterizza l'uomo. Se non c'è questo è difficile dialogare, perché non ci sono le basi comuni per avviare un dialogo. I fondamentalisti sono coloro che all'interno delle varie religioni, ci può essere anche un fondamentalista cristiano, che uno dice c'è solo la Bibbia, sul resto non possiamo parlare. Non è vero, non c'è solo la Bibbia, c'è anche la ragione. C'è anche la legge naturale. Ci sono quelle cose che la ragione può cogliere. Ma parlare di ragione con un musulmano, per esempio, è molto difficile perché non riconosce il valore della ragione, intesi. Poi magari incontri quello che la riconosce. C'è il fondamentalismo nell'ortodossia, per esempio. C'è il fondamentalismo nell'ebraismo. Allora, una delle cose importanti che il dialogo dovrebbe riuscire a fare è creare delle condizioni di un dialogo, di un uso della ragione, normalmente come suggeriva Benedetto XVI, sarebbe opportuno, prudente, cominciare a parlare delle cose umane. Perché se cominciamo a parlare subito di teologia, di religione, ci incartiamo subito perché emergono immediatamente le differenze, eccetera. Quindi, l'altra cosa che volevo sottolineare, oltre al fondamentalismo, è l'abuso del nome di Dio. Ci sono religioni, forze politiche, stati che usano la religione per affermare se stessi e per giustificare la propria aggressività, la propria forza, la propria violenza. E questo è molto grave e pericoloso. Pensate soltanto all'invasione. Al terrorismo islamico in nome della religione, questa è una cosa gravissima perché è un uso della religione, un uso di Dio, cioè un abuso di Dio. Pensate al fondamentalismo ortodosso che sta alla base, per esempio, della guerra di invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Insomma, l'uso sbagliato di Dio che c'è stato nella storia, con errori che hanno commesso anche i cristiani, che abbiamo commesso anche noi cattolici nella nostra storia, è molto pericoloso, diciamo così. Dobbiamo affrontare lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale. Altro tema di grande attualità che rappresenta un grande problema. Perché, dice Leone XIV, se concepita in alternativa all'umano, intelligenza artificiale, essa può gravemente violarne l'infinita dignità e neutralizzarne le fondamentali responsabilità. Le nostre tradizioni hanno un immenso contributo da dare per l'umanizzazione della tecnica e quindi per ispirare la sua regolazione a protezione dei diritti umani fondamentali. Come tutti sappiamo, le nostre religioni insegnano che la pace inizia nel cuore dell'uomo. In questo senso la religione può svolgere un ruolo fondamentale. Dobbiamo riportare la speranza nelle nostre vite personali, nelle nostre famiglie, nei nostri quartieri, nelle nostre scuole, nei nostri villaggi, nei nostri paesi e nel nostro mondo. Questa speranza si fonda sulle nostre convinzioni religiose, sulla convinzione che un mondo nuovo sia possibile. Nostra etate, 60 anni fa, ha portato speranza al mondo del secondo dopoguerra. Oggi siamo chiamati a rifondare questa speranza nel nostro mondo devastato dalla guerra e nel nostro ambiente naturale degradato. Collaboriamo, perché se siamo uniti tutto è possibile. Facciamo in modo che nulla ci divida. E in questo spirito desidero esprimere ancora una volta la mia gratitudine per la vostra presenza e la vostra amicizia. Trasmettiamo questo spirito di amicizia e collaborazione anche alla generazione futura, perché è il vero pilastro del dialogo. E ora fermiamoci un momento in preghiera silenziosa. La preghiera ha il potere di trasformare i nostri atteggiamenti, i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni. Questa era l'udienza di Papa Leone, mercoledì 29 ottobre, dedicata a Nostra Aetate. Adesso posso lasciare un po' di spazio alle vostre domande, se vorrete farle. Pronto?
Buonasera professore, mi scusi, io ho fatto questa
Prego.
Riflessione sul dialogo
con
l'Islam.
Da dove chiama, signora?
Da Genova, sono Renata da Genova.
Sì,
pronto,
Renata.
Mi sente? Sì, ecco,
sì,
ho fatto questa riflessione sul dialogo con l'Islam, che secondo me è molto più difficile e problematico che non con tutte le altre religioni, in quanto loro sì che sono fondamentalisti, ecco, nel senso che anche se sembrano una religione di pace, però nelle loro scritture, nel loro Corano c'è scritto che devono conquistare gli infedeli, che devono conquistare il mondo, uccidere gli infedeli, eccetera. Quindi io di loro non mi fido, li vedo come nemici. Ho paura che possano conquistare l'Italia e che poi l'Italia, come molti altri paesi che prima erano cristiani, diventi musulmana a forza di questa invasione. Ecco.
Sì, beh, indubbiamente è un dialogo difficile, ma per esempio Benedetto XVI suggeriva di cominciare dalle cose umane che abbiamo in comune per loro, con loro, per esempio il rifiuto dell'aborto, il rifiuto della protezione della famiglia, che certamente hanno una visione diversa della famiglia, perché prevede, permette la poligamia. Hanno una concezione della donna molto diversa dalla nostra, però diciamo non sono materialisti, cioè non sono contrari a che la famiglia sia centrale, fondamentale, sia il fondamento della vita pubblica. O per esempio alcune delle ideologie che oggi sono molto diffuse nel mondo occidentale, l'ideologia del gender li vede molto contrari. Cioè bisogna avviare il dialogo su quelle cose che abbiamo in comune con loro. Certamente è difficile perché il fondamentalismo è radicato dentro la loro esperienza religiosa. Non hanno mai, come dire, usato la ragione, quindi come lume, come luce per analizzare la realtà, per ragionare appunto, per riflettere a prescindere dalla fede. Loro ritengono questo un insulto alla loro fede, un rifiuto della loro fede. In questo sono abbastanza simili al protestantesimo, che ha anch'esso, Lutero la chiamava la prostituta del diavolo, cioè ha questo atteggiamento di disprezzo nei confronti dell'uso della ragione, che invece è una caratteristica proprio del cattolicesimo, della Chiesa romana, come ha ben spiegato Benedetto XVI nel discorso all'Università di Regensburg che citavo prima. Quindi sì, è difficile, ma il dialogo è sempre difficile, bisogna trovare dei punti in comune, delle cose in comune da cui partire, bisogna anche essere molto attenti, prudenti, soprattutto perché esiste questa dimensione jihadista, terroristica, di imposizione con la violenza della loro fede che va rifiutata, non solo va rifiutata, ma va combattuta con tutte le forze possibili e immaginabili. Ecco. Pronto?
Pronto?
Prego. Da dove
Buonasera,
chiama?
professore, da Napoli.
Sì, mi
Pronto?
dica.
Allora, volevo fare questa domanda, però ho ascoltato anche delle cose che già ci stavano, già avevo riflettuto, però ve la faccio lo stesso la domanda. Si può fare un confronto tra due persone di religioni diverse, per esempio, confrontare un dialogo del libro della Bibbia con il dialogo del libro del Corano per coglierne delle verità in comune, per conciliare delle letture, dei versetti, per esempio? Diciamo, se mi può fare un esempio.
Ma si può fare, però sempre usando la ragione. Se invece io non voglio usare la ragione, ma mi limito a contrapporre i due testi, difficilmente riesco a trovare, a uscirne. Anche perché lei lo sa meglio di me, ma il Corano, la signora che ha telefonato prima, signora Renata, ha mostrato come ci siano dentro il Corano delle diverse espressioni, cioè quando Maometto è alla Mecca ha un linguaggio, quando è a Medina ne ha un altro. Usa sicuramente la guerra come strumento, ne fa tante di guerre, ma parla anche della pace. Ma anche la Bibbia è così, cioè la differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento è notevole su alcuni temi. Ma le stesse parole di Gesù a volte differiscono. Quando dice, per esempio, non portate la spada, ma poi vendete tutto e comprate la spada. E poi questi comprano la spada e lui intima a Pietro di non usarla, dopo che Pietro l'aveva usata per difenderlo. Allora uno si chiede, ma qual è il Gesù vero? Il problema è che la religione non può essere affrontata e ridotta a un puro ragionamento astratto. Dipende molto dalle circostanze, l'atteggiamento che è giusto avere. Fermo restando che esistono i 10 comandamenti, che sono un'espressione della legge naturale, che possono essere capiti, compresi dalla ragione. Non c'è bisogno di avere il dono della fede per dire che non bisogna ammazzare, che non bisogna rubare, che non bisogna mentire, che non bisogna che bisogna onorare la famiglia, la patria, il vero Dio. Quindi i 10 comandamenti noi li capiamo con la ragione, poi però quando dobbiamo metterli in pratica, la stessa rivelazione ci pone, ci offre delle risposte diverse a secondo delle circostanze. E allora noi lì capiamo, per esempio, l'importanza che ha la Chiesa, che ha un suo magistero, cosa che nell'Islam non c'è, cosa che è ancora più difficile. Nell'Islam non c'è il magistero, non c'è il Papa, cioè non c'è l'autorità a cui tutti i fedeli devono guardare come ultima parola. E questo è un problema, perché poi tutti. Il sufi che prega e digiuna è un musulmano, ma anche il terrorista di Hamas è un musulmano. Allora, qual è il musulmano vero? Ecco, noi abbiamo la grande grazia, il grande dono della Chiesa, della gerarchia, del Papa, del Magistero, a cui facciamo riferimento, una Chiesa viva. Un magistero vivente, non una formula, ma qualcheduno che ha da Dio, ricevuto da Dio il carisma, il dono per indicarci la strada, per darci il giusto giudizio, eccetera. Non dimentichiamo mai di ringraziare Dio di questo, che è una grazia enorme, che le altre religioni non hanno. Anche se spesso noi non capiamo questo e magari critichiamo il Papa, l'autorità, eccetera, ma questa è invece la nostra salvezza, una prerogativa straordinaria e bellissima del cattolicesimo. Non so se credo che abbiamo esaurito il nostro tempo, chiedo alla regia se ci sono altre. Bene, siamo arrivati alla fine, quindi abbiamo affrontato un tema molto delicato, difficile, ma importantissimo. La Chiesa ha affrontato 60 anni fa, con la dichiarazione Nostra Aetate, per la prima volta, con un trattato dottrinale, il legame profondo che esiste fra il cristianesimo e l'ebraismo, nell'ambito di un documento Nostra Aetate che tratta del rapporto con tutte le altre religioni, ma appunto in particolare con l'ebraismo. Papa ha dedicato due discorsi, ne abbiamo letto uno. Ringraziamo ancora, come dicevo, di avere il magistero, di avere il sommo pontefice, di avere un punto di riferimento che le altre religioni non hanno. Ma usiamolo. Usiamo questa grazia nel dialogo con loro perché tutti possano scoprire che Cristo è il Salvatore, ma che lo possano fare attraverso la nostra amicizia, il nostro dialogo, la nostra collaborazione, la nostra tenerezza nei confronti di tutti, che sono tutte figli di Dio, creati da Dio, voluti da Dio a sua immagine e somiglianza. Buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.